Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
Buonasera cari ascoltatori, da Gigi Donnelly questa sera al microfono. Sono le 21 e 1 minuto e 23 secondi e qui comincia quest'ora in cui facciamo la sintesi di alcuni dei principali temi della giornata, dell'informazione. Naturalmente vi aggiorniamo su quanto accade, per esempio magari lo sentiamo in sottofondo, il una voce, come dire, cui ci abituiamo, quella di Joe Biden, dunque formalmente ancora presidente eletto, ma sapete, il 20 presidente degli Stati Uniti, uno dei temi anche di questa ora, di questo appuntamento. Ma direi che adesso ripartiamo dai titoli. Emergenza Covid, la situazione in peggioramento, dice l'Istituto Superiore di Sanità, scende però il tasso di positività. Regioni e calendario scolastico, ritorno in presenza il 25 gennaio alle superiori in Emilia-Romagna, il 23 per i ragazzi dell'Umbria, al 18 Lazio. Stati Uniti, rischio impeachment per Donald Trump, l'avvocato della Casa Bianca consiglia al tycoon di dimettersi. Strage di Viareggio, la Cassazione dichiara prescritti gli omicidi colposi, nuovo processo all'ex AD Moretti. E allora partiamo dai dati, dati settimanali del contagio con indice RT medio di nuovo sopra 1 e 12 regioni indicate a rischio elevato. Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che porta in zona arancione Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna, Calabria e Sicilia da questa domenica al 15 gennaio. Dobbiamo tenere, dice, il massimo livello d'attenzione, il ministro Speranza dice, perché il virus circola molto e l'indice del contagio è in crescita.
Il report settimanale Covid spinge il ministro Speranza, in accordo con CTS e governatori interessati, all'ordinanza che porta in zona arancione 5 regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, da domenica al 15 gennaio. Per ora nessuno va in zona rossa, ma i dati peggiorano e già si lavora al nuovo DPCM dal 16 gennaio in poi. Il presidente dell'ISS, Silvio Brusaferro.
Si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel paese, l'incidenza poi a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita e anche aumenta in quell'impatto sui servizi assistenziali.
Le regioni classificate ad alto rischio sono 12, nella settimana precedente nessuna. Oltre alle tre arancioni del nord ci sono Friuli, Bolzano, Trento, Piemonte, Liguria, Marche, Lazio, Umbria e Puglia. Nei dati di oggi altri 620 morti e 17.500 contagi, con tasso di positività che scende leggermente ma resta al 12,4%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, 22 in più nei reparti ordinari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Le scuole dopo la Lombardia slittano le riaperture delle scuole superiori in altre regioni.
Altre tre regioni dopo la Lombardia rinunciano al rientro a scuola. La Sicilia fino al 16 per elementari e medie, fino al 30 gennaio per gli istituti superiori, il Lazio fino al 18 e fino al 24 l'Emilia-Romagna, regione che vorrebbe far rientrare tutto il personale della scuola nella seconda fase di vaccinazioni, subito dopo il personale sanitario e le residenze per anziani. Resiste al momento la Toscana, con studenti, insegnanti e genitori che hanno attuato un'azione di mail bombing nei confronti del presidente della regione Giani perché mantenga l'impegno di riaprire le superiori lunedì. In piazza Duomo a Milano intanto la protesta contro lo slittamento al 24 gennaio da parte della Lombardia.
Chiudere le scuole non serve, come possiamo vedere tutti, questa piazza è gremita anche adesso che la scuola è chiusa.
Studenti che difendono il lavoro dei presidi, costretti a cambiare di continuo l'organizzazione.
Sì, questa è una presa in giro anche per loro, che continuano a impegnarsi affinché noi torniamo a scuola in sicurezza. Nel momento in cui questo è possibile, ci viene di nuovo detto che dobbiamo rimandare la data di riapertura.
Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E più tardi torneremo con Maria Piera Ceci a parlare di scuola, nel suo racconto di questa giornata, anche della complessa situazione che di fatto il paese sta vivendo in questo aspetto specifico. Ma torniamo prima al fronte sanitario e in particolare alla campagna vaccinale che va avanti. Un punto nei servizi, su quanto accade in Italia ed in Europa.
Da febbraio, oltre a ottantenni e persone fragili, compresi i disabili e i loro assistenti, poi gli operatori dei servizi pubblici essenziali, dovrebbe essere questo il calendario della campagna vaccinale in Italia, con le prime 100.000 dosi della statunitense Moderna che arriveranno la prossima settimana. Obiettivo per il commissario straordinario Arcuri quello di completare entro l'autunno le vaccinazioni. I pazienti pediatrici, ha spiegato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli, verranno coperti indirettamente attraverso la vaccinazione prioritaria dei conviventi, a partire da madre e padre. Siamo pronti a vaccinare anche di notte, dice intanto il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini, secondo il quale l'Italia si sta comportando bene sulla prima fase. Vaccini che, secondo il direttore scientifico dello Spallanzani Ippolito, risultano per ora efficaci anche sulle varianti del virus. E intanto in Lombardia, dove la campagna vaccinale era partita a rilento, i medici di famiglia aiuteranno nella somministrazione delle dosi in base ad un accordo siglato tra la regione e le principali organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Le 300 milioni di dosi aggiuntive del vaccino Pfizer-BioNTech annunciate oggi dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen saranno suddivise tra i paesi dell'Unione sulla base della popolazione di ciascuno Stato, come è avvenuto per il lotto precedente. L'Italia dovrebbe avere accesso a 81 milioni di dosi entro la fine dell'anno. Von der Leyen ha anche annunciato che la consegna delle dosi di vaccino Moderna inizierà la prossima settimana. Entrambi sono basati sulla tecnologia RNA messaggero e l'intervallo tra le due somministrazioni è di 28 giorni per Moderna. Entrambi i vaccini hanno mostrato negli studi clinici un'efficacia del 90% e un profilo di sicurezza adeguato, ha detto Enzmann, il presidente del Comitato per i Medicinali ad Uso Umano dell'Agenzia Europea del Farmaco. Sempre dall'EMA potrebbe esserci un via libera al vaccino AstraZeneca entro fine gennaio. Intanto il sindaco laburista di Londra, Khan, ha proclamato oggi un'allerta ospedaliera nella capitale britannica, avvertendo che la diffusione del virus appare al momento fuori controllo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sono sei mesi che aspettiamo questo recovery plan, dico al governo prendete una decisione. Così ancora poco fa, proprio pochi minuti fa, in televisione il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che dà la misura del clima politico che viviamo in queste ore.
Il presidente del Consiglio Conte riceve a Palazzo Chigi le delegazioni della maggioranza, sul tavolo la nuova bozza del recovery plan che recepisce alcune delle indicazioni arrivate dalle forze di governo. Italia Viva resta però in pressing sul premier, così la ministra Bellanova.
Dovrebbe prendere atto per prima il presidente del Consiglio che questa esperienza è al capolinea e se si è in grado tutti quanti, a partire da lui, di riscrivere un nuovo patto di governo.
Il rischio di elezioni anticipate è concreto, avverte intanto il segretario del PD Zingaretti, che boccia le ipotesi di governo tecnico o di aperture al centrodestra.
Facciamo un appello alla responsabilità, che non è l'immobilismo o la subalternità, ma è protagonismo e sforzo unitario per risolvere i problemi.
A fare quadrato attorno a Conte è anche il Movimento 5 Stelle, che ribadisce la sua netta contrarietà al ricorso al MES, questione che non riguarda il recovery, sottolinea invece l'EU. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ed sono ore di cambiamento anche nella regione Lombardia. Ieri la nomina, la sostituzione del delicato ministero, diciamo così, l'assessorato alla sanità lombardo, opposizioni che bocciano il rimpasto definito tardivo e inutile.
Nuova squadra per Regione Lombardia, annunciata per voce del presidente della regione, Attilio Fontana.
Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al welfare.
Tra i riposizionamenti esce dalla giunta quindi Gallera, che il leader di Forza Italia Berlusconi ringrazia in particolare per il passo indietro dopo 26 anni di militanza nel suo partito per rafforzare la squadra grazie alla Moratti, da lui voluta, dice, in quel ruolo. Passo indietro dopo il quale ha concordato di utilizzare in altro modo modo in Forza Italia la competenza di Gallera e le sue capacità di lavoro. Assieme a Letizia Moratti, 71 anni, ex ministra dell'istruzione, ex sindaca di Milano ed ex presidente della RAI, entrano in giunta anche due deputati della Lega che hanno fatto parte del primo governo Conte, e cioè l'ex ministro per la famiglia Alessandra Locatelli e l'ex sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Guido Guidesi, come nuovo assessore allo sviluppo economico. Uscenti anche gli assessori alla famiglia Silvia Piani e allo sport giovani Martina Cambiaghi, e Fontana, nel ringraziarli, ha sottolineato per Gallera:
ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi e quindi era particolarmente stanco.
Così anche l'ex assessore del welfare in una nota: ritengo concluso il mio turno di guardia. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Prescrizione, appello bis, ma anche condanne accertate una volta e per sempre. Questo è il risultato del verdetto della Cassazione al processo per la strage di Viareggio.
12 anni dopo la Cassazione riapre il processo sulla strage di Viareggio e ordina un nuovo appello nella disperazione dei familiari delle vittime. Mancano pochi minuti alle 15 quando l'iter giudiziario della strage del giugno 2009, costata la vita a 32 persone, prende un'altra direzione. La Suprema Corte cancella infatti l'aggravante di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, determinando in tal modo la prescrizione del reato di omicidio colposo. Ora dunque saranno altri giudici a dover rivalutare per l'accusa più grave di disastro ferroviario la posizione, tra gli altri, degli ex vertici di Ferrovie ed RFI, Mauro Moretti e Michele Elia, già condannati rispettivamente a 7 e 6 anni. Nuovo processo anche per gli ex leader delle società tedesche e austriache responsabili della manutenzione dei carri cisterna, uno dei quali deragliò provocando quella fuoriuscita di GPL che investì la stazione di Viareggio e soprattutto via Ponchielli. Era quello che temevano i familiari delle vittime, che ora protestano. È una vergogna. Per Marco Piagentini, sopravvissuto alla strage che ha distrutto la sua famiglia, quest'esito disastroso ci riporta, ha detto, al Medioevo. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. How they're responsible as
well for what happened. Joe Biden in diretta in questo istante, una conferenza stampa, le domande dei giornalisti. Joe Biden, tra l'altro, ha detto che l'obiettivo è l'urgenza di affrontare la pandemia e la crisi economica. Questo come, diciamo, introduzione a una domanda che in realtà era su Trump e l'impeachment. Joe Biden ha detto: l'impeachment è una decisione che spetta al Congresso. Insomma, prudenza di un Joe Biden che si vede di fatto, forse per la prima volta, finalmente anche unanimemente riconosciuto come Presidente degli Stati Uniti. Naturalmente l'ingresso formale il prossimo 20 di gennaio. Restiamo in Italia con una cronaca che invece ci porta a Napoli.
Un boato e poi il crollo nel parcheggio dell'Ospedale del Mare nel popoloso quartiere di Napoli Ponticelli. Una maxi voragine 50 metri di diametro per più di 10 metri di profondità ha trascinato giù alcune auto. Ci sono volute ore di lavoro per mettere in sicurezza l'area e ripristinare l'erogazione di energia e acqua. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti rapidamente sul posto. Le squadre hanno utilizzato anche droni e unità cinofile per escludere l'eventuale presenza di persone nelle auto. Sulle cause faranno luce anche le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, che ha già nominato un tecnico. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha effettuato un sopralluogo.
Ma innanzitutto tiriamo un respiro di sollievo che non abbiamo avuto morti, non abbiamo avuto feriti, perché come vedete il crollo è impressionante. Sinceramente la paura che avevamo noi era che saltassero gli impianti e che quindi si pregiudicasse l'attività dell'Ospedale del Mare. Grazie a Dio questo non è successo.
Intanto resterà chiuso per alcuni giorni il Covid Residence, in cui erano ospitati 6 pazienti attualmente assistiti a domicilio. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
Adesso è ufficiale, tra le cose storte del 2020 c'è anche il dato sulla temperatura. Il 2020 è stato l'anno più caldo mai registrato a livello mondiale, a pari merito con il 2016. Allora sentiamo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
Si fa un po' il bilancio a fine anno di un 2020 che ha superato a pari merito con il 2016 tutta la statistica di temperature elevate dei 150 anni precedenti, e in Europa il 2020 è addirittura il più caldo in assoluto, non ha neanche il pari merito con il 2016. Soprattutto è stata la zona polare boreale, cioè la zona della Siberia, ad aver mostrato le temperature più elevate. Sono aree lontane da noi e quindi non fanno notizia, non ci pensiamo, sono luoghi remoti, ma lì veramente l'anomalia di temperatura è straordinaria ed è un po' un sintomo di malattia del sistema climatico. Quindi, come ha già annunciato da anni e anni, purtroppo la tendenza al riscaldamento continua e non promette nulla di buono per il futuro, anche perché noi al momento non stiamo facendo nulla per diminuire le emissioni.
E adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio e poi ritorniamo con l'attualità.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Ben ritrovati da Gigi Donnelli questa sera al microfono, da Gianmarco Ferronato in regia, da Marco Santoro, Alessandro Schirano in assistenza. Un momento fa Joe Biden ha finito il suo intervento in conferenza stampa. Tra le cose ovviamente che vale la pena segnalare, c'è un Biden che dice è una cosa buona che Donald Trump non sia presente al giuramento, non è idoneo a servire, è uno dei presidenti più incompetenti di sempre. Questo di fatto la conclusione della conferenza stampa e poi vi aggiorneremo sugli sviluppi. Ma adesso invece torniamo a parlare della situazione sanitaria, lo facciamo con Nino Cartabellotta, che ringrazio di essere qui con noi, medico, presidente della Fondazione Gimbe. Buonasera innanzitutto.
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, dottore, la prima considerazione riguarda i dati. Allora, nei titoli abbiamo messo: peggiorano i dati settimanali, indice RT medio di nuovo sopra 1, 12 regioni a rischio. Allora, in una visione complessiva di chi peraltro con l'Istituto Gimbe segue nei dati e nei numeri tutta l'evoluzione della pandemia, qual è il suo commento di settimana a questi dati?
Ma il commento generale è che gli effetti delle misure che sono state introdotte con il DPCM 3 novembre 2020, per intenderci quello del sistema delle regioni a colori, sostanzialmente si sono esauriti. Noi abbiamo visto questa discesa della curva che poi ha rallentato la discesa e adesso ci siamo trovati prima in una fase pianeggiante, adesso stiamo cominciando la risalita. È ovvio che queste risalite riflettono i progressivi allentamenti che hanno portato praticamente alla vigilia di Natale a un'Italia tutta gialla, eccetto la Campania che l'ho fatto per propria scelta e rimane arancione l'Abruzzo, e ancora l'impatto delle misure introdotte dal decreto Natale, quindi quelle che sono iniziate praticamente il 24, non sono visibili perché, come sappiamo, servono circa 3 settimane per poter avere un effetto sulla curva. Quindi di fatto adesso ci troviamo in una fase di lenta ma risalita di tutte le curve, anche di quelle dei pazienti ospedalizzati in terapia intensiva, che è tecnicamente innestano la terza ondata durante la fase discendente della seconda. Questo per essere molto generici.
Ecco, allora entriamo nel dettaglio. Perché si parla di una terza ondata e che cosa significa questo?
Ma sostanzialmente le ondate noi le vediamo graficamente rappresentate in tutte quelle che sono le documentazioni istituzionali oppure che producono vari gruppi di ricerca. Quando si attuano le cosiddette misure restrittive, dopo il picco poi c'è una discesa che, tutto sommato, come è successo nella prima ondata, in qualche maniera riflette quella che è la pendenza della salita, quindi si vede esattamente questa curva che sale e poi scende più o meno in maniera simmetrica. Noi adesso invece ci troviamo in una situazione dove, dopo la salita abbastanza ripida della seconda ondata, che più o meno è simile a quella della seconda, la fase di discesa è stata più lenta e adesso si è arrestata, e adesso noi vediamo che le curve stanno tendendo a risalire.
Perché?
Ma questo è evidente perché noi durante la prima ondata abbiamo avuto un effetto restrittivo importante delle misure di mitigazione, perché abbiamo fatto un lockdown molto severo, molto intenso, molto prolungato, che hanno portato, ecco, giusto per avere un termine di paragone, le terapie intensive a raggiungere il numero nazionale di 41. Noi adesso, con le misure che abbiamo introdotto con il sistema delle regioni a colore, al minimo siamo arrivati a 2.528 terapie intensive, quindi si capisce bene che da questi numeri l'intensità delle misure introdotte, dico, seppur hanno richiesto dei sacrifici agli italiani, hanno prodotto dei benefici relativamente modesti su quello che è il complessivo andamento dell'epidemia, sia perché sono arrivate un po' tardive. Vi ricordo che c'è stata quella titubanza a partire dalla metà di ottobre, quando i casi aumentavano, a introdurre misure restrittive più severe, e di fatto ci sono stati 4 DPCM nel giro di 3 settimane. E poi perché le regioni sono rimaste nel colore assegnato per troppo poco tempo, 15 giorni non sono sufficienti per stabilizzare i contagi e fare in modo che gli ospedali si svuotino adeguatamente. Quindi ora ci troviamo in questa fase di risalita, ma ribadisco, non con 40 casi in terapia intensiva, ma con 2500 e passa casi, adesso addirittura oggi credo che siano qualcuno in più.
Ecco, questo significa, cerco ovviamente di semplificare, ieri sera qui a Effetto Notte un suo collega ha citato spesso la Cina e il fatto che le misure radicali utilizzate in altri paesi, il riferimento specifico era la Cina, ci ha in qualche modo impedito di vedere che quello debba essere il modello. Insomma, giallo, arancione, forse è nonostante questo ci sembra una forte restrizione a tutti noi, sono ancora maglie troppo larghe?
Ma guardi, dal punto di vista delle strategie messe a punto dai vari paesi, che poi ovviamente hanno anche regimi differenti, quindi
assolutamente,
i regimi autoritari possono, certo, diciamo, incidere diversamente nella vita della popolazione. Però faccio l'esempio dell'Australia, della Nuova Zelanda, che insieme alla Cina, a Taiwan, a Hong Kong, la Corea del Sud hanno utilizzato come obiettivo la strategia della eliminazione. Noi invece stiamo usando la strategia, come tutti i paesi europei, anche gli Stati Uniti, della mitigazione. Dove sta la differenza? Che nella strategia di eliminazione l'obiettivo è eliminare praticamente la circolazione del virus, ovvero anche se ci sono 10 casi in una città di qualche milione di abitanti, in pochi giorni si fa il lockdown, si fanno milioni di tamponi, perché l'obiettivo è quello praticamente di eliminare il virus dalla circolazione. Nelle strategie di mitigazione ci si accontenta di tenere tutto sommato la curva a un livello di contagi non troppo elevato, di mantenere un livello di tasso di saturazione in ospedale, in terapia intensiva sufficiente a poter assistere anche gli altri pazienti. Però di fatto, se uno guarda nel medio e nel lungo periodo, questa strategia perché è perdente? Perché dal punto di vista anche dell'economia, le continue restrizioni e allentamenti non è che producono dei grandi benefici, soprattutto perché sono accompagnati da una grande incertezza, proprio perché si insegue un po' quello che è il comportamento del virus, si guarda le curve e poi si decide se si debba restringere di più o di meno. Mentre invece la strategia vincente è quella che deve essere la decisione a modificare l'andamento delle curve. Noi in Italia, intendo, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, stiamo ragionando un po' con quella che è la strategia. Vediamo cosa succede e poi eventualmente allentiamo piuttosto che restringiamo.
Okay.
Purtroppo questa strategia non tutela né la salute né l'economia.
Come un rubinetto, quindi, che si apre e si chiude.
Esattamente.
Ecco, lei ha citato, abbiamo parlato della Cina, ovviamente un regime con, così come abbiamo discusso ieri sera, poi ha citato due paesi completamente diversi, la Nuova Zelanda che è, come dire, estremamente remota e con una popolazione molto circoscritta, poi ha parlato dell'Australia. L'Australia è stato anche il luogo dove un mese e mezzo fa, approfittando peraltro ovviamente dell'emisfero australe, abbiamo assistito a scene di folla nelle spiagge, presenze massicce, anche polemiche all'interno. Cioè, mi aiuti a capire in che maniera gli australiani, che in realtà per quello che vediamo qui dall'emisfero nord sembrano essersi comportati esattamente come noi, cioè quando hanno potuto sono andati in spiaggia, l'hanno fatto in massa, sono stati più capaci di, come dice lei, eliminare il virus.
Ovviamente ci sono delle situazioni di facilitazione sia geografica, l'Australia è comunque un'isola seppure enorme, sia, e quindi questo facilita un po' l'applicazione di una serie di strategie, sia il fatto che comunque si tratta di un paese che ha una densità abitativa molto diversa dalla nostra, tanto che, certo, il problema poi viene gestito prevalentemente all'interno delle città. Però quello che è stato un po' il principio generale di questi paesi è che con l'obiettivo dell'eliminazione già bastavano pochi casi per attuare delle misure restrittive importanti anche all'interno delle metropoli. Mentre noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo aspettato che il numero dei casi arrivasse a un limite quasi della non gestibilità anche a livello degli ospedali per attuare quelle che sono le misure restrittive. Allora, questa strategia della mitigazione continua è una strategia che quasi dopo un anno, ormai a livello della comunità scientifica internazionale, soprattutto da chi si occupa di strategie di sanità pubblica, è una strategia che è stata definita fallimentare. Ma attenzione, non solo per l'economia, non solo per la salute, ma anche per l'economia, perché di fatto l'incertezza e il continuo tira e molla, quindi l'allentamento e le restrizioni, alla fine finiscono per produrre più danni economici che invece un lockdown più prolungato, più severo, più rigoroso, però ben noto nel tempo, dove anche la gente è in condizione di potersi organizzare su quelli che sono i tempi che vengono dettati dalle restrizioni stesse.
Insomma, non abbiamo avuto il coraggio alcuni mesi fa, mi sembra di capire, e adesso qual è dunque l'indicazione?
Adesso c'è in corso, diciamo, anche una revisione di quello che è il sistema dell'attribuzione dei colori alle regioni e rispetto all'attribuzione che è stata fatta con l'ultima ordinanza del Ministero della Salute, già sono state abbassate le soglie dell'indice RT per attribuire i colori alle regioni. Noi anche come ente indipendente stiamo facendo un'attività anche di advocacy istituzionale, perché bisogna rivedere altre due cose: il peso complessivo dell'indice RT, che è eccessivo rispetto ad altri indicatori quali il numero dei casi, ma soprattutto il numero degli ospedalizzati e la tenuta un po' delle terapie intensive, sia quella che è la durata durante la quale una regione deve rimanere all'interno del colore che è stato attribuito, perché il rischio è che noi chiudiamo troppo tardi e apriamo troppo presto, e questo complessivamente determina, diciamo, un effetto molto modesto di quelle che sono le misure restrittive.
Risultati deboli.
Risultati deboli. Volendo dare anche, diciamo, un dato oggettivo, noi il 22 novembre abbiamo raggiunto il picco dei casi attualmente positivi, eravamo quasi 806.000 casi, il 30 dicembre che abbiamo raggiunto il minimo, quindi quello che potremmo identificare come data con il massimo effetto ottenuto, ne avevamo 564.000. Vero è che si tratta pur sempre di un 30% di riduzione, ma con 564.000 casi noi non possiamo riavviare nessun sistema di tracciamento, perché di fatto sono troppi.
Ecco, in questo contesto come inserisce proprio in questo ore, tra poco parleremo di scuola con la nostra collega Maria Piera Ceci, oggi ci sono state delle manifestazioni, peraltro manifestazioni standing, ferme, quindi insomma già bisogna cambiare i termini, ma da un punto di vista sanitario come inquadra questa di fatto incertezza fortissima sull'atteggiamento nei confronti proprio delle scuole, e lasciamo magari perdere per un momento le elementari, ma delle scuole superiori e delle scuole in generale dunque?
Ma guardi, ci sono due aspetti da considerare. Il primo, che è di tipo educativo sociale. Noi come Fondazione Gimbe abbiamo sempre sostenuto che la scuola è stata un po' la sorella povera di tutte le attività, diciamo, socio-culturali, economiche, ricreative.
Ma italiane. Credo che su quello siamo tutti d'accordo, la scuola deve stare aperta, però io le chiedo proprio da un punto di vista sanitario, perché affermare una chiusura, diciamo, al modello cinese o australiano, e poi non porta una conseguenza sulla scuola, che ovviamente mobilita i mezzi, le famiglie e così via.
Ma infatti il vero problema, l'ho sottolineato lei con le sue parole, perché di fatto quello che noi oggi sappiamo dalle evidenze scientifiche raccolte anche dall'Istituto Superiore di Sanità in Italia, che la scuola intesa come luogo di contagio è un luogo abbastanza sicuro,
certo,
che potrebbe migliorare anche il livello di sicurezza, per esempio introducendo l'utilizzo dei tamponi rapidi in maniera sequenziale e periodica agli studenti. Però quello che poi crea il problema è l'incremento dei contagi nelle persone che vanno a scuola, legate ai mezzi pubblici, legate agli spostamenti, agli assembramenti che si verificano all'uscita. Quindi noi non dobbiamo intendere il rischio scuola come rischio dell'ambiente scolastico, ma come rischio complessivo di un numero di persone, 7, 8, 9 milioni di studenti, che si muovono tutti i giorni per raggiungere gli ambienti scolastici. E purtroppo su questo, da un lato, le evidenze scientifiche internazionali sono frammentate e troppo contesto dipendente, dall'altro anche in Italia il sistema di sorveglianza epidemiologica sulle scuole non è mai decollato in maniera molto rigorosa, quindi siamo in qualche maniera in condizione di non poter ragionare e decidere su dati ragionevolmente certi, ma siccome poi prevalgono ovviamente altre priorità, appena nelle regioni i contagi salgono, quella che è la prima attività che viene sacrificata è la scuola.
E noi siamo orientati dalla paura e molto dalle emozioni, che sono assolutamente legittime. Siamo molto simili ai cinesi, che sono molto sociali, ma sono cinesi, e quindi quando ricevono degli ordini e naturalmente siamo tutti contenti che i cinesi siano così, con la massima simpatia, e noi abbiamo i nostri costumi. Grazie a Nino Cartabellotta di essere stato con noi, medico presidente della Fondazione Gimbe. Adesso, visto che prima abbiamo citato anche i dati sull'anno più caldo 2020-2016, per non farci mancare nulla, allora sentiamo invece il meteo e poi torniamo a parlare di Stati Uniti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Ben ritrovati da Gigi Donnelli questa sera al microfono. Ascoltavo Andrea Garbinato che ci raccontava appunto del meteo. Mi ha fatto sorridere quando parla di un clima uggioso in diverse regioni. Probabilmente il clima, come dire, sente anche il contesto. Contesto che peraltro, come forse è bene ricordare, in genere lamentarsi si fa presto, ma c'è sempre chi sta parecchio peggio. Proprio anche sul fronte meteo in queste ore, inondazioni nel Kosovo, quindi nei Balcani, piogge incessanti. I media regionali raccontano di situazioni critiche a Giacovica, Orovac, Drenovica. Sono nomi lontani e nello stesso tempo forse, come dire, passati anche nella nostra mente, anche per la presenza di contingenti militari italiani che hanno svolto e svolgono attività di peacekeeping in queste parti vicine relativamente d'Europa. Ma adesso, come detto, torniamo invece dal presidente attuale, mi riferisco a Donald Trump, anche se dopo quanto accaduto appunto due giorni fa in qualche modo si è davvero spezzato anche nel contesto non tanto dei sostenitori, ma insomma nei sostenitori che proprio in queste ore stanno facendo retromarcia, che lo lasciano, che stanno, sembra quasi, scoprendo la figura di Donald Trump, che al di là di ovviamente che alcuni piace, può non piacere molto, ma in realtà ha segnato la sua presidenza di comportamenti che certo hanno in qualche modo avuto l'apice nella sua desistenza da quanto accaduto sull'assalto, perché questo si tratta, del Congresso degli Stati Uniti. Allora abbiamo anche segnalato di un Biden che il 20 sarà il presidente formale, Joe Biden e Kamala Harris, ovviamente la prima vicepresidentessa degli Stati Uniti, ma che intanto proprio in queste ore si sente evidentemente forte, tanto da rispondere a Trump, che ha detto nel pomeriggio, mattina americana, non sarò presente il 20 al passaggio dei poteri. Biden ha detto, beh, decisamente una buona idea così, aggiungendo appunto di l'ha definito il più inadatto presidente della storia americana. Allora, su questo abbiamo sentito uno storico che è Giovanni Borgognone, storico, docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, ma è anche un ottimo conoscitore dei meccanismi dei media, delle comunicazioni, perché è chiaro che in tutta questa vicenda, lo stiamo dicendo non solo da stasera, rimane un tema che è quello della comunicazione, del rapporto con la politica, di cui Trump ha evidentemente utilizzato a fondo forse gli aspetti più sinistri, ma che certo non finiscono con Trump. Allora, con Giovanni Borgognone, storico docente all'Università di Torino, cominciamo da una considerazione. Insomma, Trump non sarà presente mercoledì 20 gennaio. Qual è la lettura? E poi alcune altre domande.
Donald Trump ci ha abituati a vedere il mancato rispetto delle regole, da quelle del politicamente corretto a tutte le regole istituzionali, e questo è l'ennesimo passaggio che fa, andando contro appunto quelle che sono le formalità, le cerimonie, le ritualità che per gli americani sono molto importanti, perché fanno parte proprio del rituale pubblico, del rituale istituzionale. E quindi questa è nuovamente appunto una sfida nei confronti della correttezza, della formalità da parte sua. E che Trump sia convinto che questo sia il suo addio? Chiaramente no, mentre nel partito repubblicano in molti sono convinti che debba essere la fine della sua esperienza politica. Il senatore Chris Christie, che è stato uno dei suoi grandi alleati, senatore del New Jersey, ha dichiarato esplicitamente che è il momento di separare il messaggio dal messaggero. Significa, il messaggio sono le politiche, le stesse politiche trumpiane, i successi dal punto di vista naturalmente dei repubblicani di queste politiche, come l'uscita dall'accordo sul nucleare con l'Iran, l'uscita dall'accordo sul clima di Parigi, il muro al confine col Messico, la riduzione delle tasse. Queste sono politiche che i repubblicani intendono conservare, intendono invece appunto fare a meno del messaggero. Questo messaggero però evidentemente non vuole uscire di scena e tantomeno farlo silenziosamente.
Questo è il minimo che si possa dire di lui. Ecco, esistono dei precedenti così traumatici, anche espliciti, anche perché c'è una coreografia.
Non è mai accaduto qualcosa di simile. Ci sono state delle elezioni estremamente contestate dopo la guerra civile, quella del 1876, con una battaglia al congresso molto forte, la necessità di giungere poi a un compromesso. Fu poi peraltro il compromesso in base al quale i repubblicani ammisero, consentirono nel sud il ritorno in qualche modo a un regime che consentisse la supremazia dei bianchi, ma una, come dire, mancanza di rispetto, ecco, diciamo, delle forme come quello che Trump ha già annunciato, non si è visto mai in tempi recenti.
Questo atteggiamento ovviamente finirà per alimentare un po' quella che è stata uno dei grandi sostenitori di Donald Trump, cioè i teorici del complotto e quelli che ancora oggi vedono dietro agli eventi di cronaca invece dei piani orditi contro una certa idea dell'America e della politica.
Sì, questi siti rappresentano la nuova forma di informazione per milioni di americani, Epoch Times, ma non soltanto. C'è il sito InfoWars di Alex Jones, che è uno dei più importanti, diciamo, teorici complottisti americani, che nel 2015 ospitò anche in collegamento video lo stesso Donald Trump, e sono tutti appunto veicoli delle teorie della cospirazione, di queste narrazioni e contronarrazioni, perché magari nei titoli di questi siti si racconta l'assalto, la presa d'assalto del Campidoglio in termini chiaramente molto diversi rispetto a quelli del giornalismo ufficiale, si parla effettivamente di queste persone come patrioti, ma poi nei commenti degli stessi utenti ci sono contranarrazioni, ci sono quelli che dicono: ma perché non spiegate invece che quelli che sono andati lì dentro non erano veramente sostenitori di Trump, ma degli antifa, cioè gli antifascisti, gli anarchici di sinistra mascherati appunto da sostenitori di Trump. Cioè le teorie del complotto possono poi assumere naturalmente forme diverse, camuffarsi e modificarsi continuamente.
Teorie del complotto che sembrano autoalimentarsi e dunque anche negarsi all'interno dei siti di questo tipo.
Esattamente, esattamente. Queste teorie del complotto hanno, rispetto a quelle del passato e per molti versi, una particolarità, le nuove teorie del complotto, che sono frutto in qualche modo di una creazione continua, di una sorta di contributo creativo da parte delle persone, come in una sorta di gioco di realtà alternativa, in cui appunto gli utenti stessi contribuiscono, le riformulano, le spezzettano, ne prendono appunto alcune parti, le ricostruiscono, le riplasmano.
C'è un altro aspetto, e concluderei su questo, che mi lascia decisamente perplesso. Quando leggo che il presidente degli Stati Uniti viene bannato da Facebook, uno dice, si può capire, visto la quantità di balle che racconta, ma poi ti chiedi, ma perché Zuckerberg decide chi è da bannare o meno? Non siamo, a proposito di avvitamenti, all'interno di un sistema che sta perdendo il controllo di sé?
I social network sono cresciuti, hanno avuto successo anche grazie a personaggi come Donald Trump, anche grazie a coloro che diffondono attraverso i social network teorie e verità alternative, che si propongono in alternativa in particolare al giornalismo professionistico, al giornalismo ufficiale. Questa presa di posizione appunto dei giganti del tech, di Zuckerberg, è una presa di posizione obiettivamente per molti versi un po' tardiva. E bisogna poi dire che in generale l'idea di Zuckerberg della connessione come nuova forma di comunità, ecco, è un'idea che lascia un po' perplessi, giustamente, perché è una sorta di misantropia coltivata in gruppo, quella che avviene attraverso i social network, è quella che consente le famose bolle di filtraggio, in cui le persone convinte di certe loro idee in realtà cercano soltanto conferme di quelle idee. Ecco, i social network si sono per molti versi nutriti di questo tipo di mentalità e di questa continua ricerca di conferme da parte delle persone nei propri errori.
Forse qui parla il quasi vecchio giornalista, ma c'è un'autoattribuzione, cioè nel dire, nel bannare una persona che oggi, diciamo, può sembrarci anche comprensibile visto l'entità di quello che è accaduto nelle scorse ore, ma c'è l'affermazione di dire noi diciamo la verità, mentre Facebook e i social avevano un'altra funzione.
Sì, in effetti c'è una contraddizione anche nel senso della libertà di espressione. I social network hanno questa idea di democratizzare in qualche modo le opinioni, la possibilità di esprimersi, ed è, giungono necessariamente a un cortocircuito di fronte agli effetti che questa libertà di espressione frammentata, in qualche modo la distorsione del principio dell'uno vale uno, che ha portato appunto a questi risultati.
Già, perché alla fine uno può chiedersi davvero, ma chi è Zuckerberg per decidere chi o meno debba essere bannato? Ma questo naturalmente, come dire, è solo un punto di vista. Io la ringrazio molto, ringrazio Giovanni Borgognone di essere stato con noi, di averci aiutato a capire che, credo, al di là del futuro politico di Trump, che oggi appare davvero alla fine, gli elementi che hanno costruito anche il racconto di questi 4 anni sono tutti presenti e, come direbbero gli americani, they are alive and kicking, cioè sono ben presenti e attivi nella nostra, nel nostro presente e futuro.
Dice benissimo, perché se Trump, lo vedremo, adesso non è ancora detto, ma se Trump, come pare, può essere politicamente finito, sicuramente il trumpismo invece rappresenta un'eredità molto importante e molto complessa anche per la prossima amministrazione americana.
Grazie a Giovanni Borgognone. Dunque, ricordo che nel 2020 è uscito da Boccone Editore il suo libro dedicato all'ultimo quadriennio presidenziale americano. Il titolo è House of Trump, ritratto di una presidenza privata. E tanto per restare appunto al presidente, poco fa un flash, di fatto una risposta a quanto Biden diceva in conferenza stampa, Trump dice, non, o meglio le fonti della presidenza degli Stati Uniti dicono al presidente Trump non ha nessuna intenzione di dimettersi. Tutto questo lo ricordiamo in un contesto che, a proposito di elementi surreali, stiamo parlando del 20 di gennaio, quindi del mercoledì, non il prossimo ma quello successivo. Ma ci hanno abituato, ed evidentemente in questi mesi, queste settimane, questa presidenza cresciuta e sviluppatasi nel segno di Twitter, per questo credo che sia anche importante riflettere sul fatto su Facebook, che è chiaro non ha a che fare in senso stretto con Trump, ma sicuramente ne accompagna anche la storia della comunicazione. E Facebook è a 16 anni, che compie 16 anni, insomma, in una storia americana e non solo, decisamente più lunga. Quindi Trump dice già non me ne vado da nessuna parte, Biden dice a sua volta, e si rivolge in questo caso a Mike Pence, dunque il vicepresidente uscente, che è stato poi uno dei protagonisti dell'altra sera, quella che poi abbiamo tutti in qualche modo coperto con l'assalto, ma nel momento in cui Mike Pence è definito dai super supporter di Trump un traditore, perché si è rifiutato di non riconoscere l'evidenza della vittoria di Joe Biden alle presidenziali. Anche questa è una storia che continuerà, che ci continuerà ad accompagnare nel tempo. Ma adesso 21:45, tempo di aggiornamenti per chi è in viaggio, e poi Piera Ceci ci porta nel mondo della scuola.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E di certo tra le notizie che segnano questa giornata, ma di fatto segnano questo tempo, c'è la questione della scuola. Ne abbiamo parlato poco fa anche da un punto di vista sanitario, uno dei tanti temi di discussione, mentre non è certo in discussione il fatto che la scuola, o almeno per me non è in discussione, che la scuola in questo paese, la scuola pubblica, non sia sufficientemente sostenuta, finanziata, supportata, diciamo pure anche amata, esattamente come la sanità pubblica. E questo maledetto periodo che stiamo tutti vivendo dovrebbe proprio ricordarcelo. Ma a parte le mie considerazioni, Maria Piera Ceci, che come sapete segue e racconta in maniera sistematica questo mondo, è andata tra gli studenti. Abbiamo detto che oggi c'è stata una di queste manifestazioni in cui devono persino stare fermi nelle piazze. Questo, come dire, condividiamo una grande vicinanza con questa ulteriore sofferenza, ma l'hanno fatto e hanno espresso anche chiaramente il loro punto di vista. E allora sentiamo il racconto di Maria Piera Ceci.
Radio 24 Reportage. Pandemia. I ragazzi traditi dalla scuola. Di Maria Piera Ceci.
L'anno scolastico ricomincerà e ricomincerà regolarmente a a partire dal 14 settembre. Abbiamo previsto che dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado e in ogni scuola in questa prima fase sarà garantito il rientro alla didattica in presenza per il 75% degli studenti.
Dal 7 gennaio è previsto il rientro in classe per il 75% delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Non hanno più scuse! Siamo a quasi un anno dalla chiusura! Un anno di didattica a distanza! Nessun dato scientifico per giustificare questa chiusura delle scuole!
Giusto!
Aprite ora le scuole! Doveva essere a settembre! Ci dicono, per zittirci, che tornare a scuola non sarebbe sicuro, che siamo viziati, che i nostri nonni sono andati in guerra e che dobbiamo accettare questi sacrifici senza lamentarci.
Sono stati zitti per mesi, chiusi in camera a studiare in didattica a distanza, lontani dai compagni, senza sport, senza amici. Hanno avuto pazienza, hanno capito che il loro sacrificio era importante per salvare la loro vita, ma soprattutto quella di genitori e nonni. Hanno accettato tutto, credendo alle promesse di un ritorno a scuola. Ora però non credono più alle promesse che gli vengono fatte. Hanno riaperto a singhiozzo ristoranti, negozi, si è protestato anche per la mancata riapertura delle piste da sci. Ma poi, nei fatti, la prima cosa a chiudere e l'ultima a riaprire è sempre la scuola. E allora stanno uscendo poco a poco dalle loro camerette, si stanno togliendo i pigiami e stanno cominciando a protestare. Questo il racconto di una di queste proteste, ieri 8 gennaio in Piazza Duomo a Milano. La voce è quella dell'associazione Studenti Presenti.
Io mi sento preso in giro, sinceramente, perché se servisse chiudere la scuola io potrei anche capirlo, ma sono state prese tutte le precauzioni utili per aprirla, la scuola, e per aprirla in sicurezza. Quindi questo è semplicemente un provvedimento ideologico che sinceramente io faccio molta fatica a comprendere. Chiudere le scuole non serve, come possiamo vedere tutti, questa piazza è gremita anche adesso che la scuola è chiusa, quindi cade anche l'ennesima scusa del fatto che noi giovani, poi se la scuola viene aperta ci troviamo e quindi facciamo assembramenti fuori da scuola. Gli assembramenti li fanno tutti, giovani, adulti, li fanno comunque anche quando la scuola è chiusa. Quindi ancora una volta ci sentiamo presi in giro con delle scuse che sinceramente fanno ridere i polli guardando la situazione di Piazza Duomo in questo momento.
Chi è che sta sbagliando secondo te?
Sta sbagliando chi considera che la scuola non sia una priorità, quindi fondamentalmente tutto il governo e tutta la regione Lombardia, e non solo quella, perché ci sono regioni che hanno chiuso già fino al 31 gennaio e che sicuramente non si faranno problemi a chiudere ancora. Io non trovo il senso di questo, io l'unica cosa che riesco a pensare è che si stia cercando di creare un paese di sdraiati in cui quelli che sono contenti di stare in DAD sono quelli sdraiati che non hanno voglia di attivarsi, e ce ne sono purtroppo, l'abbiamo visto. Io non lo concepisco, io provo tanta pena per chi vuole creare un paese così.
Hai paura per il tuo futuro, che insomma questa formazione di questi ormai quasi 2 anni di didattica a distanza ti possa pregiudicare anche delle scelte?
In realtà in questo momento io provo molta paura per il mio presente, nel senso che non ne parliamo mai abbastanza, si parla sempre della scuola, si parla anche giustamente della scuola come di quello che ci formerà per il futuro, ma non si considera il fatto che noi questi mesi dovremmo viverli, la nostra vita, i nostri anni del liceo, noi dovremmo avere la possibilità di viverli se la situazione lo permette, e la situazione lo permette. Sono preoccupato anche per il mio futuro, perché comunque io sono in quinta liceo e l'anno scorso ero in quarta e ho perso buona parte degli ultimi 2 anni più importanti della mia vita, forse, per decidere quello che farò più avanti. Quindi sì, indubbiamente io mi sento impaurito, mi sento insicuro più che altro.
Sono stanca, come tutti gli altri studenti e professori, di essere sempre l'ultima ad essere considerata. E questo è stato un ennesimo rinvio che non ha alcuna base, perché non hanno dato nessuna giustificazione di questo rinvio dell'apertura delle scuole. E in effetti non c'è una giustificazione, perché inizialmente dicevano che il problema degli studenti era che intasavano i mezzi pubblici. Il prefetto di Milano ha fatto un lavoro enorme per farsi riscaglionare tutti gli orari della città e ha aumentato i mezzi a disposizione per la città metropolitana di Milano, così da consentire agli studenti di andare a scuola. Nonostante ciò, la regione ha deciso di non aprire le scuole.
Siamo arrabbiatissimi, questa è una presa in giro, non è accettabile che ancora dopo così tanti mesi dobbiamo di nuovo stare a casa fino a chissà quando, perché poi chissà se questa data sarà veramente definitiva.
Con chi ce l'avete esattamente? Chi è che sta sbagliando secondo voi?
Ce la prendiamo con il governo e con chi sceglie di evitare di continuare le decisioni del governo restringendole a livello regionale.
Ma voi vi sentireste sicuri di tornare a scuola?
Sì. Ci sono i protocolli giusti, a inizio novembre sono stati messi tutti i protocolli. Io mi sentirei più al sicuro a scuola che in un ristorante.
Ecco, poi guardando qui intorno, siamo in Piazza Duomo, si vede un sacco di gente che fa shopping con i sacchetti dei negozi, dei grandi marchi qui intorno. Che impressione ti fa?
Fa veramente arrabbiare vedere tutte le altre attività che riprendono e la scuola che è ancora ferma.
E accanto agli studenti ci sono anche insegnanti e genitori, preoccupati di quello che è di questi ragazzi, ma ancor più di quello che sarà, delle macerie che lascerà questa pandemia sulla salute e sulla formazione dei nostri ragazzi.
La scuola per noi sta pagando un prezzo molto pesante rispetto ad altri paesi d'Europa. La scuola, da un'indagine a livello nazionale, non è luogo di contaminazione, perché la scuola, se è in sicurezza, non può creare problemi.
Ecco, ma come li vedete a casa questi ragazzi? Perché poi qui ce ne sono alcuni, ma ce ne sono tanti che invece non hanno neanche la forza di uscire, sono quasi inebetiti.
I ragazzi qua presenti sono ragazzi che rispondono, quelli assenti sono assenti perché spesso non rispondono. A casa li vediamo veramente stanchi, perché la didattica a distanza è più impegnativa della didattica in presenza e oltretutto la didattica a distanza taglia le relazioni, quindi c'è un problema di istruzione e di relazioni.
Questo è veramente... Ecco, lei come insegnante invece, che vede il punto di vista di quella che sta davanti allo schermo e li vede dall'altra parte a quadratini, questi quadratini come sono?
Questi quadratini sono a volte difficili da intercettare, nel senso che le reazioni sono diverse. Io credo molto nella forza dei ragazzi e delle ragazze, quindi devo dire che sono convinta che avranno la capacità di recuperare. Però anche noi dobbiamo dimostrare loro che c'è un impegno forte per portarli di nuovo a stare nella comunità scolastica e a condividere quelle relazioni che sono necessarie anche per imparare. E quindi per noi è un pezzo che manca anche nell'attività didattica, è quello dello stare insieme.
Ecco dunque il racconto, ve l'avevo anticipato, le voci, avete sentito, e qui vale la pena ricordarlo, un ieri che si riferisce a un oggi, perché come sapete, credo, dal nostro palinsesto, i reportage, diciamo, la sua collocazione formale è quella del sabato mattina, quindi domani mattina alle 8:15 dopo i GR. Quindi Maria Piera Ceci, che oggi ha corso letteralmente tra la piazza, per quanto fermi, lei poi ha dovuto appunto costruire questo racconto. Credo che sia prezioso il sentire appunto le voci di questi ragazzi e degli insegnanti di questa anche maledetta complessità e questa idea che ci sia un numero importante di studenti giovani nell'età, parlo dei grandi insomma, nell'età giusta, che non abbiano voglia di protestare, che siano così fiaccati da non avere più voglia o non avere in questo momento la voglia di reagire e di provare quantomeno a riaffermare quelli che sono dei punti di vista assolutamente doverosi, soprattutto da parte degli studenti, e di cercare di trovare una soluzione. Anche perché, non dimentichiamolo mai, questa situazione che stiamo vivendo non finisce tra poco. Abbiamo avuto ospiti anche questa sera, abbiamo parlato di un inizio di una terza ondata, abbiamo visto come altri paesi hanno saputo gestire questo tempo che non ritorna. Uno dei ragazzi che Maria Piera Ceci ha intervistato ha spiegato, direi in maniera plastica, di avere perso una parte della sua quarta e di vedere la quinta, insomma l'hanno davvero come dire, l'anno principe per mille ragioni, anche l'anno in cui si diventa adulti e in cui si compiono delle scelte, ma diciamolo, si compiono anche delle scelte di divertimento, di gruppo, delle scelte, le cose peraltro non sono in contraddizione. Insomma, è chiaro che questa questione è estremamente delicata e proprio come la sanità pubblica, la scuola pubblica e qui la scuola in generale, deve poter trovare una soluzione a queste, a questa complessità, senza che gli studenti debbano rinunciare, l'hanno detto bene, non tanto al loro futuro ma anche al loro presente. E io direi che con questo, e ricordandovi dunque ancora una volta domattina 8:15 puntuali, subito dopo GR24, potete sentire o risentire il reportage a cura di Maria Pia Ceci, potete come sempre trovarli, e questo vale per tutta la nostra produzione e i nostri contenuti sul sito di Radio 24. Adesso non mi resta che ringraziare Gianmarco Ferronato, che peraltro ha montato e quindi è il regista non solo di questa trasmissione, non so come abbia fatto perché era qui, ma nel frattempo ha montato anche lì, e questo è anche un'occasione davvero per ringraziare i nostri colleghi tecnici di regia che fanno salti mortali e come avete sentito li fanno anche molto bene. Marco Santoro, Jacopo De Franchi, Alessandro Schirano, grazie a tutti per l'ascolto. Adesso gli aggiornamenti da GR24, poi naturalmente i programmi di Radio 24 continuano.